capitolo 3, versetti dall'1 al 12. In quei giorni apparve Giovanni il Battista a predicare nel deserto della Giudea e diceva: Ravvedetevi, perché il regno dei cieli è vicino. Infatti, egli è colui che fu annunziato dal profeta Isaia, che disse: Una voce si ode, preparate nel deserto la via al Signore, appianate i suoi sentieri. Giovanni adunque aveva una veste di peli di cammello e una cintura di cuoio ai fianchi. Si nutriva di locuste e di miele selvatico. Allora gli abitanti di Gerusalemme, di tutta la Giudea e di tutto il paese intorno al Giordano accorrevano a lui e, confessando i loro peccati, si facevano da lui battezzare nel Giordano. Ma vedendo molti farisei e sadducei venire al suo battesimo, disse loro: Razza di vipere, chi vi ha insegnato a salvarvi dall'ira che sta per venire? Fate dunque degno frutto di pentimento e non vogliate dire dentro di voi: Noi abbiamo Abramo per padre, perché io vi dico che Dio anche da queste pietre può suscitare dei figli ad Abramo. Già la scure è posta alla radice degli alberi. Ogni albero dunque che non fa buon frutto sarà tagliato e gettato nel fuoco. Io poi vi battezzo con acqua per indurvi al pentimento, ma colui che viene dopo di me è più forte di me. Ed io non sono degno di portare i suoi sandali. Egli vi battezzerà nello Spirito Santo e nel fuoco. Egli ha in mano il ventilabro, pulirà bene la sua aia e raccoglierà il suo frumento nel granaio, ma brucerà la paglia con fuoco inestinguibile. Parola del Signore. Chissà quante volte abbiamo ascoltato questo brano, che penso dopo l'incontro il pomeriggio con Padre Guglielmo, proprio fortissimamente mi pare che ci richiama la tempra di questo profeta, Giovanni Battista. Ancora di più penso che il testo ci scuote, ci provoca. Riassumendo un pochettino, ieri, per quelli che non erano presenti, dicevamo questo, che il tema Cristo e la fine del mondo si può riassumere in questo. Cristo è la fine del mondo. Così anche il tema di oggi, Cristo e il giorno del giudizio, Cristo e il giudizio di Dio, si può ridurre proprio a questo. Cristo è il giudizio di Dio in atto e operante. E se Cristo è la fine del mondo, allora concludevamo Cristo ipso facto è la fine di ognuno di noi, nel senso che nell'impatto con Cristo, posso, mi ha chiesto solo questo, di rinnegare me stesso per fare spazio a Lui che è l'eterno, l'immutabile, e mi chiede di svuotarmi, di annientarmi, di di annullarmi, perché lui vuole prendere corpo, prendere sangue in me. Non c'è altro Vangelo credibile agli uomini, molte volte noi che ci perdiamo, no? Puntare il dito a destra, a sinistra, il prete, il Vaticano, no? Dice che ci prende proprio in contropiede, perché non c'è altro Vangelo credibile, evidente, no? Che la tua vita personale, che la mia vita, no? Che il Vangelo secondo Natale, secondo Fabrizio, no? Secondo Matteo. Non esiste un Vangelo secondo, mettiamo, non so, un movimento, no? Secondo la Chiesa Cattolica, o secondo CL, o non so, ecco. Anche se questi grossi movimenti hanno una funzione, un compito di richiamare alcuni valori, no? Essendo il Cristo, innanzitutto e prima di tutto, il mistero, no? Di Dio, di fronte al Cristo, diciamo, chiaro che nessuno di noi lo può contenere, lo può comprendere. Quindi, perché abbiamo bisogno più che mai tutti quanti, nessuno eccettuato, proprio in questa opera che lo Spirito Santo realizza in noi di convertirci al Cristo. Noi diremo oggi, di cui Giovanni Battista più che mai ci dà l'esempio, proprio dell'umiltà del cuore, di non presumere di noi. E notavamo ieri due estremi uguali o contrari, due maniere sbagliate di reagire di fronte a questo fatto, a questo avvenimento, del fanatismo, dicevamo, di chi presume di dire, di fissare l'ora e la data, no? Dell'avvenuto di Cristo, del ritorno di Cristo, seppure anche l'altro errore, diciamo, dell'assismo, no? Tanto il mondo è sempre andato avanti così, no? Beviamo, mangiamo, godiamo, quindi lasciarci andare così a una vita, diremmo, edonistica, consumistica, no? Come più che mai, diciamo, è la tentazione nostra qui, nella cosiddetta nostra civiltà occidentale, civiltà appunto purtroppo di benessere, di progresso solo esteriore, solo materiale, e vado io mi sia proprio bollando i mali moderni, si è fatto toccare con mano il regresso purtroppo di coscienza, il regresso morale, no? Con tutto quel che ne è connesso. Quindi diciamo queste due tentazioni che sono proprio in agguato come due bestie, come due belve, no? E dobbiamo guardarci da tutte e due perché sono tutte e due ugualmente, no? Pericolose, insidiose. Dalla tentazione del fanatismo, come la tentazione qui vediamo dei scribi, dei farisei, dei sadducei, e la tentazione sotto sotto di mettere sempre poi il nostro io al posto di Dio, anche nelle cose più sante, nelle cose più ideali, nelle cose più pure. Anzi, il peccato qui si fa ancora più proprio sottile, larvato. Parlavamo ieri dopo la meditazione con Eros e con alcuni, no? Questo desiderio appunto di fare del bene, quella frase che ho sentito e mi fa proprio venire la pelle d'oca, che dice Egildo, a fin di bene. Non esiste questo termine a filo di piombo col Vangelo, perché l'unico bene, vedremo a mezzo di oggi, è fare la volontà di Dio. E chi fa la sua propria volontà crepa, muore, come chi tocca i fili ad alta tensione, chi tocca muore. Chi fa invece la volontà di Dio rimane in eterno. Eccolo, questo profeta gigantesco, questa figura in cui Gesù ha tessuto l'elogio. Tra i nati di donna non c'è nessuno più grande di Giovanni. Un uomo che fa spavento, un uomo che viene dal deserto, un uomo di un'austerità, di una penitenza, un profeta veramente scatologico, che
che il Signore si è scelto, lo ha portato nel deserto, lui lo ha educato, se lo è preparato ben bene, poi lo butta, così dire, nella mischia, a preparare le vie del Signore, questo profeta che ascolteremo soprattutto in avvento, in quanto alla sua predicazione, il contenuto che l'Evangelista Matteo ce ne dà un saggio, è una predicazione non solo valida per la preparazione alla venuta imminente del Cristo, ma è una preparazione quanto mai, oggi più che mai, attualissima, urgentissima, necessaria, perché lo stesso messaggio che valeva prima della venuta storica del Cristo è valido appunto più che mai per noi che siamo nell'attesa del suo ultimo e definitivo ritorno, che attendiamo il Cristo appunto come giudice dei vivi e dei morti. Ma la caratteristica attraverso la quale il Battista ci presenta Gesù è proprio questo. Gesù, secondo l'annuncio appunto del Battista, è appunto, è il giudizio in atto e operante, anticipato oggi nel mondo e nella storia. Quindi Gesù, imbattersi in Gesù, incontrare Gesù oggi, in questo momento qui della tua vita, è incontrare il giudizio stesso di Dio a filo di piombo sulla tua vita, sulla tua coscienza, dentro di te, un giudizio che ti spacca da lì dentro, questa spada a doppio taglio, affinata, capace di discernere, di dividere giuntura e midollo. Ecco chi è il Cristo, davanti al quale tutto è nudo, è aperto, è pubblico. Non esiste niente davanti al Cristo di Dio, diremmo, di privatistico, nel senso che la nostra coscienza, il nostro intimo, il nostro fondo più profondo, il nucleo centrale, la punta della nostra personalità è svelata sino in fondo. Ed è davanti a lui che il Battista ci provoca, ed è davanti a lui che dobbiamo sino in fondo comprometterci, dichiararci, non possiamo più restare, per così dire, neutrali o in zona d'ombra, tanto meno tenere i piedi su due staffole, o per lui o contro di lui. Perché, come San Giovanni ci richiama, chi crede in lui, ecco, non è condannato, ma chi non crede è già condannato, perché non crede nel nome dell'unigenito Figlio di Dio. La causa della condanna sta in questo, che la luce è venuta nel mondo, ma gli uomini preferirono le tenebre alla luce, perché le loro opere erano cattive. Cattive. Infatti, chi fa il male odia la luce e verso la luce non va, per paura che le sue opere vengano condannate. Chi invece opera secondo la verità va verso la luce affinché appaiano manifeste le opere sue, perché sono fatte secondo Dio. Ancora Giovanni, chi crede nel Figlio ha la vita eterna, ma chi rifiuta di credere nel Figlio non vedrà la vita, che anzi sopra di lui rimane sospesa l'ira di Dio. È bello proprio il Vangelo, in quanto il Vangelo da una parte ci chiede, e diremo infinitamente di più di quanto noi potremmo pensare, immaginare, perché ci chiede te, no? Dall'altra ci chiede infinitamente meno, perché al di fuori del Vangelo, no, se voi vedete queste figure bellissime, ripeto, al di fuori del cristianesimo, di asceti, di persone che si dedicano alla vita interiore, no? Però almeno da parte mia pare che c'è da spaventarsi, no? Nel senso che si vedono delle persone che per forza non possono non essere se non in balia di sé, e se permettete, tra virgolette, no? Anche Gandhi, no? Pur con tutto il rispetto che un uomo davanti al quale proprio io per primo mi sento dire un verme, però il cristianesimo è tutta un'altra cosa, è in tutto in un'altra dimensione. Chi crede nel figlio ha la vita eterna, ma chi rifiuta di credere nel figlio non vedrà la vita, che anzi sopra di lui rimane sospesa l'ira di Dio. Vi ricordate quando i giudei, che cosa dobbiamo fare per compiere le opere di Dio? Gesù rispose loro, questa è l'opera di Dio, che crediate in colui che egli ha mandato. Credere nel Cristo. Questo è il primo passettino che ci è richiesto per sfuggire dal giusto giudizio di Dio, per sottrarci all'ira e alla collera di Dio, diremo meritato, no? Per i nostri peccati, per le tenebre che sono in noi, per l'attaccamento che abbiamo, diciamo, al male, alla negatività, al maligno, perché appunto il maligno è un tutt'uno con noi. Allora la Pasqua è questo punto, passare da Satana al Padre, da questo mondo a Dio, immergendoci, tuffandoci, sprofondando, aderendo, sposando Cristo, perché solo in Cristo sono salvo dal giudizio di Dio, come dicevamo ieri, solo buttandomi in Cristo. Fin da oggi entro da questo mondo, che è assolutamente, diciamo, mutevole, cangevole, transitorio, e da oggi tu sei con me in paradiso. Oggi tu sei in paradiso. Oggi tu vivi in comunione col Padre, col Figlio, con lo Spirito Santo. Oggi il regno di Dio è dentro di te. E non c'è più questo spacco, questa frattura tra l'aldilà e l'aldiqua, perché l'aldilà nel Cristo si rende presente tutto in te, e il Cristo vuole riportare in te la Santissima Trinità, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. E la vita già su questa terra è già una vita di paradiso, di comunione con le divine persone, e col Padre, per il Figlio e nello Spirito Santo è già una comunione con Maria, con gli angeli, con i santi, con i nostri cari defunti. E quindi, insomma, tutto è anticipato. Così anche, diciamo, nel giudizio di Dio, che, diciamo, alla fine, con la risurrezione dei corpi, questo giudizio universale al quale ci prepariamo, ci disponiamo, quel giudizio lì è già in atto, in opera, in questo momento qui, dalla mia vita. E da questo non posso scampare, non posso sfuggire. Vediamo anche qui, davanti all'annuncio di Giovanni, le due reazioni che abbiamo ritrovato ieri. Allora gli abitanti di Gerusalemme, di tutta la Giudea, di tutto il paese intorno al Giordano, accorrevano a lui e, confessando i loro peccati, si facevano da lui battezzare nel Giordano. Ma vedendo molti farisei e sadducei venire al suo battesimo, disse loro: razza di vipere, chi vi ha insegnato a salvarvi dall'ira che sta per venire? Fate dunque degni frutti di pentimento e non vogliate dire dentro di voi: noi abbiamo Abramo per padre, perché io vi dico che Dio anche da queste pietre può suscitare dei figli ad Abramo. Non c'è niente di peggio di fronte a questo annuncio che, vediamo ancora una volta, la sicurezza di sé, il fanatismo, l'inorgoglirsi, il contare, diciamo, su un'appartenenza ad un popolo che pure ha ricevuto i doni, la legge e le promesse, ad un'appartenenza, diremo, solo col corpo e non con l'anima, che è la stessa cosa, poi vale per noi cristiani, per noi cattolici, dice il Concilio, coloro che pur appartenendo alla Chiesa, accogliendo, diciamo, la rivelazione, i mezzi, eccetera, però aderiscono alla Chiesa solo col corpo, ma non con l'anima, costoro saranno più severamente giudicati. Continua ancora il concilio, sia nella Lumen Gentium che nell'ecumenismo, non è possibile, non si dà un vero rinnovamento senza una profonda conversione del cuore. E vediamo qui Gesù che riprende appunto i farisei, i sadducei, che rappresentano proprio la falsità, il bigottismo, quello che voi tutti noi un pochettino rinfacciamo a quelli che magari frequentano la Chiesa, no? E che ci fa sì che un pochettino poi la Chiesa, no? Capite bene questo aspetto, c'è un po' antipatico, no? Allergico, fatica a entrare in Chiesa perché molte volte proprio per colpa appunto di noi cristiani, di noi credenti, preti, frati, cioè, diciamo, il nome di Dio è bestemmiato. Gesù dice che l'elogio più bello che dà del Battista, e tutto il popolo che ha ascoltato il Battista, come pure i pubblicani, hanno riconosciuto la giustizia di Dio, essendosi fatti battezzare col battesimo di Giovanni. Sentite? Ma i farisei e i dottori della legge, non facendosi battezzare da lui, hanno reso inutile verso se stessi il consiglio di Dio. A chi dunque io hanno reso inutile verso se stessi il piano di Dio? A chi dunque dovrei io paragonare gli uomini di questa generazione e a chi rassomigliarli? Sono simili ai ragazzi seduti sulla pubblica piazza, i quali gridano gli uni agli altri dicendo: e abbiamo suonato il flauto e non avete ballato. Abbiamo cantato lamenti e non avete pianto. Infatti, Giovanni Battista è venuto, non mangiava pane né beveva vino, e voi dite: egli ha un demonio. Il figlio dell'uomo è venuto, egli mangia e beve, e voi dite: ecco un mangione e un bevitore, amico dei pubblicani e dei peccatori. Ma la sapienza è stata giustificata da tutti i suoi figli. È bellissimo. Gesù pone proprio questi due estremismi, no? I bambini che invitano a ballare, a danzare, e i ragazzi, gli amici non ci stanno a giocare, invitano a fare giochi di lutto, così a piangere, e anche qui rifiutano. Così è venuto Giovanni che ha richiamato alla penitenza, all'austerità, e ha dato l'esempio. Lo avete rifiutato. È venuto il figlio dell'uomo, no? Che mangia e beve, che invita, cioè, alla danza, invita al banchetto escatologico, invita alla festa, alla gioia, perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita, era perduto e si è ritrovato. Così anche avete rifiutato me, né con le buone né con le cattive. L'uomo si arriva ad arrendersi, a disarmarsi, a riconoscere che non ci salviamo da soli, non ci salviamo con le nostre forze. Ragazzi, non ci salviamo con le nostre mani. In questo senso dovrei dare una tirata alla yoga, no? Se la yoga fosse concepita eventualmente, non credo in voi, come appunto una religione che salva. E allora con la salvezza viene appunto, non viene né da destra né da sinistra, viene da Dio. Ma la sapienza è stata giustificata da tutti i suoi figli, cioè viene dal legno della croce, né più e né meno. Che cos'è il legno della croce? Questa bellissima parabola, qua qui dopo potremo già finire. Matteo 21-28. Che cosa ve ne pare? Un uomo aveva due figli e, presentatosi, disse al primo: figlio, va a lavorare oggi nella vigna. Ed egli rispose: non ne ho voglia. Ma poi, pentitosi, ci andò. E rivolto al secondo, gli disse lo stesso. E questi rispose: vado, signore. Ma non ci andò. Quale dei due
ha fatto la volontà del Padre. Il primo risponde. E Gesù soggiunse: in verità vi dico, passate le parole, i pubblicani e le meretrici, vedremo quelli del lassismo, contrapposti a quelli del rigorismo, i pubblicani e le meretrici andranno innanzi a voi nel regno di Dio, perché Giovanni è venuto a voi nella via della giustizia e non gli avete creduto. Ma i pubblicani e le meretrici, mamma mia, gli hanno creduto. E voi nemmeno dopo aver vedute queste cose vi siete pentiti per credere a lui. Non c'è una razza più dura da convertire come noi. Tremendo. Ecco, tutta la nostra vita, no? Si gioca qui, tra questo sì e questo no. A volte che qui ci alterniamo. A volte diciamo no e qui facciamo sì, no? A volte diciamo sì e qui facciamo no, 24 ore su 24 della nostra giornata, diciamo. Anche il giudizio inesorabile, la spada, dalla parola che ci raggiunge sino in fondo e ci colpisce proprio lì, nella nostra ambiguità di fondo, questo, permettetemi di dire, subconscio, lo possiamo chiamare questo covo di vipere. Per cui il Cristo, diciamo, punta lì la spada, bisogna buttare fuori, vomitare il pus, vomitare, diciamo, il veleno, vomitare, venire alla luce, all'aperto, no? Alla luce del sole, non avere paura, perché se c'è uno che proprio non si scandalizza di niente e del male che è dentro di te, come se il fango, diciamo, si meravigliasse perché è fango, siamo fango e pantano, questa è la nostra natura. E il Cristo, questo fango di cui siamo impastati, di cui siamo un tutt'uno, dalla punta di piedi alla radice dei capelli, vuol tirare fuori dei frammenti, vuol tirare fuori dei diamanti, dei gioielli, no? E delle perle, perché la sua potenza si manifesta meglio, no? Attraverso la nostra debolezza. E quindi non c'è niente che di più ostacola l'avvento del regno di Dio in noi, no? Che considerarci buoni, persone buone, come si può dire, una persona di buona volontà, mi fa spavento. Noi di buona volontà non ne abbiamo niente. È Dio che ha la buona volontà. Noi in natura, inesorabilmente, in natura, tendiamo al male, tendiamo al basso. Questa è la nostra natura. No? La nostra natura è decaduta, corrotta, ma in una maniera tale che non c'è nessuna medicina che la possa salvare, quella della croce. Cioè il Cristo che ci invita, che bello, cosa che sapete più, a morire con Lui, per risorgere con Lui. Ad accettare sino in fondo questa resa incondizionata di noi stessi, accettare sino in fondo, diciamo, di lasciarci salvare, di lasciarci amare, perché appunto quando meno ce l'aspettiamo, la gioia che il Signore ha riservato al Battista la prepara anche per noi. Quando ormai tutta la gente, no? Abbandona il Battista, i discepoli, e vanno dietro Gesù. Anche penso che San Giovanni Battista deve aver passato un momentino, un po' di, insomma, di gelosia, cioè, di difficoltà, no? E gli chiese in quella risposta stupenda: è sposo chi ha la sposa, ma l'amico dello sposo trasalisse di gioia all'udire la voce dello sposo. E questa gioia adesso è la mia ed è giunta al suo compimento. È necessario infatti che Cristo cresca e che io diminuisca. Questa, ragazzi, è la vita cristiana. Il resto è tutto tempo perso.
lì, fin qui è peccato, fin là non si può andare qui. La vita cristiana comincia da questo. E quindi la vita cristiana io penso che la si vive solo passando all'attacco. Finché stiamo lì chiusi in difesa, barricati, stiamo attenti fin lì a non andare, o fin di là, diciamo, tutte quelle misure stupide, magari forse proprio perché noi da piccolini ci è andato, fin lì è peccato, tutte queste stupine qui. Penso che ci ritroviamo solo così, a mani vuote. La vita cristiana, diciamo, si sprigiona nell'atto stesso in cui, senza paura, senza vergognarci, senza rossori, riconoscendo in fondo quello che siamo, cioè dei bidoni sfondi, aderiamo al Cristo, sposiamo il Cristo, perché il Cristo è appunto questo, è la definizione più bella che dà, già la scure è posta alla radice degli alberi. Ogni albero dunque che non fa buon frutto sarà tagliato e gettato nel fuoco. Ma noi lo sappiamo il segreto per portare molto frutto. Chi rimane in me ed io in lui, questi porta molto frutto. È bello. Pensate che in San Giovanni rimanere, dimorare in Cristo, ritorna 64 volte. In San Paolo tutta la vita cristiana è essere ento Cristo Gesù, essere in Cristo Gesù, radicati e fondati con lui. Perché chi appunto non raccoglie con me disperde, e l'out, diciamo, fino alle ultime conseguenze. Ecco, io finisco augurandovi la gioia del Battista di lasciare, di permettere al Cristo di crescere, di accettare volentieri, di diminuire. Perché quando abbiamo Cristo nel cuore, e rivedendo sul rallentatore la mia vita indietro, perché ho lasciato la parrocchia, eccetera? Proprio perché, appunto, ero pur pregando materialmente, fisicamente, perché qui mi devo confessare, pregavo di più allora che adesso, pensate un po', anche perché mi sentivo di più in pericolo. Se non hai il Cristo, penso che è impossibile essere sposo, madre, padre, lavoratore. Se non hai il Cristo interiormente, no? Qualsiasi, diciamo, posizione, qualsiasi ruolo, lavoro o ruolo è impossibile. Quindi il vero dramma, cioè il vero problema, se c'è, proprio da tutti i punti di vista, anche per ritrovare la salute psicologica, psichica, mentale, fisica, è questo non vergognarci di Cristo, accettare questo impatto col Cristo, che è un dono dello Spirito Santo. Allora, la vita cristiana, il cristiano lo puoi vivere in tutte le condizioni sociali, no? In tutti gli ambienti, e anche questo posto qui, dico sempre con Lino e con Anna, se noi non stiamo più cattivi, rischiamo di fare delle persone spostate, no? Perché la prima cosa, quando una persona capita qui, a volte capitano dei pezzi grossi, attori vicini, eccetera, no? E la prima cosa che sento è: vogliono cambiare posto, no? Veniamo anche noi con voi, no? Cioè, il cambiamento esteriore, il cambiamento, diciamo, superficiale, non serve niente cambiare quello. Cioè, serve, questo senso, cambiare il di dentro. Perché la fatica che stiamo facendo qui su in questi giorni, ed è fatica, lo sento che è fatica, se non vi riporta ognuno di voi lì dove sei, dove ti inchioda la volontà di Dio, mani, piedi, c'è qualcuno magari che ti trapassa anche il costato, stare lì, stare buoni lì, perché lì c'è la grazia di stato lì, non malgrado, ma di dentro, di lì dove sei, dalla croce reale in cui sei inchiodato, è lì, mamma mia, è lì che puoi portare molto frutto, perché altrimenti questo luogo qui è un luogo da suggestione, da illusione. Io tanta gente, sono dei fidanzati, ho dovuto dire non venire più al percento. Perché, diciamo, questo luogo fa stravedere, fa sognare. Dice la realtà, dice San Paolo, è il corpo di Cristo. Quindi perdonate che non riesco a dominarmi, e vi auguro un buon lavoro, sapendo che il vostro lavoro, ma lì dove sei, nella volontà di Dio lì, il vostro lavoro non è inutile nel Signore. Perdonatemi.